terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Sono le 15.04, è lunedì 11 maggio e siamo in diretta come sempre, terzo tempo, qui Radio Bianconera con Alberto Mauro, in studio Marco Spadavecchia che ci sta per raggiungere in collegamento Skype, tanti ospiti, Yves Roche in regia, c'è anche Manuel Moroni, quindi insomma siamo al completo, siamo praticamente al completo, pronti per una nuova puntata, andremo anche a cercare di capire se oggi sarà il giorno nel quale sarà approvato il nuovo protocollo, insomma se avremo qualche certezza in più verso la ripartenza soprattutto degli allenamenti tra virgolette collettivi e poi penseremo anche al campionato. Intanto un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, un saluto soprattutto a Marco Spadavecchia, ciao Marco.
Buon pomeriggio Alberto, un saluto a tutti, buon inizio di settimana, sperando che sia quella decisiva per quanto riguarda questo benedetto protocollo, si attende la risposta per quanto riguarda il nodo più grande, sì. Sostanzialmente, ma poi ne parleremo anche nel corso della puntata, appunto l'eventualità di un nuovo contagio, cosa potrebbe portare dal punto di vista pratico, tecnico, per quanto riguarda il nostro campionato e in generale la nostra Serie A, che potrebbe riprendere gli allenamenti collettivi il 18 di maggio, con gli allenamenti individuali che sono già cominciati nelle strutture, compresa quella bianconera, giornate importanti, decisive e probabilmente insomma piene di ormai la settimana.
Hai detto bene, il nodo della questione è proprio quello, il protocollo, è da capire se sarà adottata la linea Germania o altro, insomma se la quarantena riguarderà soltanto l'individuo, soltanto il giocatore singolo o tutto il gruppo. Il comitato tecnico scientifico sta spingendo affinché la quarantena possa riguardare tutto il gruppo squadra, o meglio tutti quelli venuti in contatto col giocatore, e chiaramente è evidente che è un problema a 360 gradi per l'eventuale ripresa del campionato. Parliamo adesso di Juventus con il nostro primo ospite di giornata, che salutiamo, un grande onore avere qui Maurizio Crosetti, giornalista, scrittore, ma soprattutto autore della biografia insieme a Giorgio Chiellini, Io Giorgio, che uscirà proprio domani, e quindi per questo motivo ringraziamo ancora di più Maurizio Crosetti, che è molto impegnato in questi giorni e ha trovato il tempo per essere qui ospite a Radio Bianconera. Ciao Maurizio.
Buongiorno, un piacere.
Buon pomeriggio Maurizio.
Senti, noi abbiamo letto qualche estratto di questa biografia scritta con Giorgio Chiellini, scritta da Giorgio Chiellini insieme a te in questi giorni su Repubblica, anche su Tutto Sport. Ci racconti un po' come è nata l'idea e come è stata realizzata questo libro a quattro mani?
Beh, la scorsa estate Giorgio mi ha contattato e devo dire che la cosa naturalmente mi ha fatto molto piacere, perché insomma è il secondo capitano della Juventus nel giro di una decina d'anni che mi chiede di fare un libro con lui, prima Del Piero e adesso Chiellini, e questo lo ritengo anche come dire, un onore, soprattutto perché allora penso di aver lavorato bene, al di là magari di quello che può sembrare da un occhio a un occhio superficiale, no? Perché in passato non ho risparmiato, quando lo ritenevo giusto, anche critiche dure, frontali a certi periodi e a certi personaggi della storia bianconera. Purtroppo, siccome nel mondo si semplifica sempre, si banalizza sempre tutto o molto, allora questo mi era bastato per passare quasi come un nemico della Juventus, sì. Che andavo a farla in Filadelfia quando ero bambino e andavo in autostop al comunale, ma questa è un'altra storia, non mi importa nulla. Però ecco, appunto, scusate se parlo di me, poi non lo faccio più.
Che
due capitani della Juventus abbiano voluto fare questa cosa con me, io l'ho presa come una bella dimostrazione di stima, insomma, e non è che uno lavori per ricevere le caramelle, però non è che si lavora neanche soltanto così per arrivare a sera, spegnere il computer e domani un altro giorno.
Assolutamente, tra l'altro.
Quindi Giorgio mi ha chiamato, mi ha contattato appunto la scorsa estate, ci siamo visti un paio di volte, abbiamo deciso insieme che poteva essere una bella avventura, una bella scommessa. Ci siamo detti subito, non facciamo un santino però, non facciamo né i provocatori né i democristiani, senza offesa per la vecchia DC, no? Cioè, se si fa un libro si deve dire
le cose come stanno.
Oppure quello che si ritiene, e Giorgio in questo è subito stato molto chiaro, ma detto, no, io ho deciso di farlo non per pigliarmi vendette o per essere cattivo con qualcuno, con Balotelli, con Melo o con l'Inter, che queste sono solo piccole parti di un libro che mi credo racconti molto di più. Quindi, posto che eravamo d'accordo su cosa non dire, anche non solo su cosa dire, ma su cosa evitare, no? E quindi evitare la santificazione dell'atleta, e primo non voleva essere santificato, e da quel punto in avanti è stato abbastanza facile, perché siamo naturalmente visti molte volte, e questo è stato, al di là del risultato del libro, dal punto di vista anche umano e personale, è stata una bellissima scoperta. Conoscevo Giorgio abbastanza, mm-hmm. ma non tantissimo, sì. E adesso posso dire di aver conosciuto a fondo un personaggio davvero molto speciale.
Io ci tengo a sottolineare, tra l'altro, che gli incassi dal libro andranno in beneficenza agli Insuperabili, che sono un'organizzazione che anche noi conosciamo molto bene, e ci tenevo in particolar modo a sottolineare. Il libro sarà in uscita da domani. Ecco, ha già fatto abbastanza discutere, non è ancora uscito, però ha già fatto parecchio discutere.
Buon
segno. Ti chiedo questo, Maurizio, in un mondo, soprattutto quello calcistico, no, in cui vanno di moda le interviste preconfezionate, le domande e le risposte un po' di plastica, un po' di comodo anche, ecco, come mai in questo libro abbiamo visto il vero Chiellini, vediamo il vero Chiellini, senza veli, senza plastica, si è rivelato proprio per quel che è Giorgio Chiellini?
Sì, credo nella sua complessità, no? Perché lui gioca in quel modo aspro, duro, e in area è davvero un po' una merda, scusate, non dirlo. E lui lo sa, però non è tutto lì.
Sì.
Umanamente è tutta un'altra cosa. Per esempio, Giorgio Chiellini, adesso non si può perché c'è il coronavirus, ma è una di quelle persone che quando ti vedono e hanno un po' di confidenza con te, mm-hmm. ti abbracciano, ti baciano,
sì.
C'è una fisicità anche nella sua dimostrazione di affetto che non c'entra niente con quell'energumeno che salta con i gomiti larghi,
sì.
E sto testone in avanti che vuole spaccare il mondo, e spesso se lo spacca lui, peraltro, il testone, si è rotto il naso 4 volte, questo
esatto.
Anche dimostra che non ha paura a metterci la faccia in tutti i sensi, no? Cioè, Giorgio non ha paura a metterci la faccia né quando arriva un pallone spiovente, né quando si tratta di dire cose che, ripeto, sarebbe riduttivo voler usare per spiegare tutto il libro, perché
certo.
Il libro ovviamente non è lui che attacca Balotelli o Melo o che dice che odia sportivamente l'Inter, cosa che, se posso aprire una parentesi, ci sta, perché è da ipocriti dire che le grandi rivalità non hanno anche una parte di odio purché sportivo, no, non per essere
certo.
retorici, se no si fa i ballerini da Merini e i falsi, perché se un interista non odia sportivamente uno juventino,
allora chi odia?
E viceversa, certo. Vuol dire che uno dei due non è interista e l'altro non è juventino. Cioè, se nel derby Juve-Toro non c'è un odio sportivo, o Samp-Genoa o River-Boca o Real-Barcellona, possiamo andare avanti fino a
certo.
domani, vuol dire che se non c'è un po' di sano odio sportivo, quella roba lì è finta, e Giorgio non è finta.
È vero, vai pure Marco.
Buon pomeriggio Maurizio, Marco Spadavecchia. Ecco, prima di entrare nel merito delle dichiarazioni che hanno fatto più rumore, diciamo così, ecco, sui due personaggi, Balotelli e Felipe Melo, che tu hai simpaticamente, forse con un lapsus, definito in una recentissima intervista Felipe Meno, quindi anche per le sue caratteristiche.
Io l'ho preparato, è successo e non era voluto per niente, un'ora fa Radio 24, mi è scappato, ma
poi
ho riso io stesso in diretta, perché ci sta, insomma, quello mena, è certo. Come.
Sì,
insomma, sono due personaggi anche lì, però...
Ti volevo chiedere dal punto di vista umano.
Dal punto di vista umano...
Maurizio, ti volevo chiedere cosa hai scoperto del Chiellini, se è tanto diverso da come lo conosciamo, se è tanto uguale, ecco, quali sono state le novità nell'approcciarti a un personaggio, a un uomo tanto, tanto importante, ma comunque che evidentemente ha una sua umanità nascosta.
Sì, ma poi neanche tanto chi lo conosce sa che Giorgio così è un leader carismatico nello spogliatoio, una voce ascoltata, è un ragazzo molto intelligente, mm-hmm. è uno dei pochissimi calciatori che sono riusciti a laurearsi giocando, non prima o dopo. Lui andava in ritiro con i libri e lo guardavano come un marziano, all'inizio non capivano, si compare, ma cosa legge questo, sottolinea col pennarello, l'evidenziatore.
Sarà leggendo
non
le istruzioni della PlayStation, pensavano magari all'inizio.
Sì,
no?
Dice, dove peraltro lui eccelle.
Esatto.
Perché poi si può essere campione della PlayStation e lavorarsi in economia e poi menare Felipe Melo
e avere una famiglia, tra l'altro.
Beneficenza
avere una famiglia bellissima, sì. E dire che si odia sportivamente l'Inter, voglio dire che poi tutti noi siamo macchine molto complesse, no? L'essere umano è pieno di cose, mm. E lui è un essere umano pieno di cose. A me piace molto dal punto di vista umano Giorgio, perché è uno sincero, è uno, ripeto, analitico, mm-hmm. Lucido, calmo, non è uno di quelli che si fasciano la testa prima di essersela rotta, anche se poi se l'è rotta molte volte, sì. Davvero. E poi devo dire che io sono stato, non
si è fasciata davvero con lui, ma anche in campo,
ma sì, tra l'altro se la fasciata, se certo, ho trascorso con lui molte ore dopo, sì. L'infortunio, e non c'è stato un solo istante, il giorno stesso dell'infortunio ci messaggiavamo la sera, mm-hmm. E lui era già lì che pensava positivo. Non ha mai smesso di crederci, di sorridere, di lavorare, ha lavorato un pazzo, anche lì ho capito perché questi personaggi sono diversi, cioè lui ha fatto, non dico il doppio delle procedure, dei protocolli, ma facevamo le nostre chiacchierate e lui aveva a casa la macchina del ghiaccio, che sarebbe una roba appunto che serve per produrre il ghiaccio, sì. E poi si mette in una specie di fasciatura imbottita attorno al ginocchio, mm-hmm. O alla parte operata. Normalmente uno mette in frigo, no, noi comuni mortali mettiamo in frigo la pezzuola e poi ci mettiamo, esatto. E lui aveva un arnese che sembrava un compressore, insomma, che mentre parlavamo poi con le stampelle zompava, andava, metteva l'acqua, poi faceva il ghiaccio, poi, mm-hmm. Poi faceva un salto con la stampella, andava sul divano, cioè tutto questo per dire che lui è davvero uno tosto, molto tosto, però anche tenero. E questo forse, visto che mi chiedevate qualche aspetto, mm-hmm. umano, questa sua tenerezza, certo se tu guardi i suoi duelli con Cavani, con Suarez, con Ibra, con Balotelli, con Ronaldo anche, perché con Ronaldo si sono menati mica poco, Ronaldo gli ha fatto anche un sacco, sì. Di gol tra l'altro quando stava al Real, e tu lo vedi duellare in quel modo e dici, ammazza, che soggetto. Però poi non è quella roba lì, che il Chiellini è molto di più.
Dottor Jekyll, Mister Chiello, l'avevamo già ribattezzato così. La tenerezza a casa, in famiglia, con gli affetti, e invece in campo un guerrigliero. Ti chiedo l'ultima cosa, Maurizio, prima di salutarti e ringraziarti, ci regali un passaggio particolare? Abbiamo già letto i passaggi, magari quelli che hanno fatto un po' più discutere, su Balotelli, su Melo. Un passaggio che ti sta particolarmente a cuore del libro, no? Qualcosa che magari sei tornato a rileggerti negli ultimi giorni.
Ma c'è un capitolo, quello in cui Giorgio racconta come vive il giorno della partita, mm-hmm. quasi minuto per minuto, e svela proprio i gesti, i movimenti, i pensieri, gli atti che si compiono dal momento in cui ci si sveglia e poi si fa la riunione di squadra, mm-hmm. e poi si va in pullman e poi si arriva nello spogliatoio. E poi ci si cambia, tutte cose che uno può anche immaginare, ma chi non le vive lì dentro, queste cose non le sa, che ne so, la doccia prima della partita, sì. Anziché dopo, e per ascoltare
anche dopo.
Proprio certamente, chiaramente. Adesso no, però adesso non si può,
no,
fare.
Adesso no.
Prima a casa e dopo a casa, sì. Però la doccia in più prima, mm-hmm. per sentire il corpo e cominciare ad ascoltare i suoi messaggi. È una specie di concentrazione zen che Giorgio fa in quel modo. Io francamente non lo sapevo, non lo immaginavo, certo. Perché adesso siamo abituati a vedere tutte le camere negli spogliatoi che sono finte, tra l'altro a lui danno anche molto fastidio, nel libro lo dice.
Immagino tutti i calciatori, certo.
E io vi cavo a casa vostra quando vi cambiate per guardarvi che siete in mutande, perché certo. Dovete farla a casa mia. Però sa che questo succede, perché i soldi, le società prendono soldi, quindi chiaro. Bla bla bla, e non casca dalle nuvole, però appunto il racconto di questo suo giorno e di tutti i momenti, gli attimi che precedono il fischio iniziale, compresi i pensieri che scorrono nella mente proprio quando sei lì che aspetti che l'arbitro fischi, gli ultimi istanti proprio prima che la partita cominci, io quel racconto lì l'ho trovato molto interessante, intanto per me, perché poi alla fine io sono stato il primo lettore del libro, certo. Oltre che il coautore, no? Quindi la bellezza di queste cose è anche la scoperta, la curiosità del giornalista che fa le domande ma poi cerca nelle risposte anche qualcosa che non si immaginava, che poi è quello, il bello del nostro mestiere, anche quello, tu fai una domanda e poi ti arrivano 10 cose anziché le 3 che immaginavi, oppure 0, ci sono personaggi, certo, che sì, tu fai la domanda, sì, sì. E ti rimandano indietro 0, meno 0.
Confermo.
E quindi quel capitolo lì secondo me può farci davvero entrare nello spogliatoio, sul pullman e in campo, insieme a Chiellini e ai grandi giocatori che vediamo tutte le domeniche, e anche questo racconto è un racconto vero, di carne, non di plastica. Ecco, potrei dire, questo è un libro di carne, compresa quella che Giorgio ogni tanto si rompe, fracassandosi la testa, il naso oppure il ginocchio, e la carne, trattandosi poi di corpi, di sport, questa macchina che adesso non possiamo abbracciare nella forma dei nostri cari, delle persone a cui vogliamo bene, il nostro stesso corpo è diventato fragile, dobbiamo impacchettarlo, proteggerlo, no? Quindi è cambiato anche molto della percezione, io credo, che abbiamo della macchina che ci contiene, che contiene i nostri pensieri, sì, i nostri gesti, le nostre paure, eccetera. Quindi questo è un libro che, in cui secondo me c'è molto corpo, in tutti i sensi, e ripeto, non vorrei che sembrasse una pubblicità, lo dico però con convinzione, direi anche con entusiasmo, perché se non hai entusiasmo è meglio che stai a casa.
Chiarissimo, molto corpo ma anche molta anima, quella che Giorgio Chiellini mette in campo.
Cosa,
esatto, 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 esatto.
Sono la stessa cosa, noi abbiamo una cultura che ha teso in tanti anni a separarli, dal catechismo, sì, qualche volta il corpo sembra una cosa brutta, sporca, negativa, e l'anima è una cosa che ci colle a luce, che ci manda in paradiso. Il corpo è, voce del verbo essere, l'anima, non il corpo è vero, l'anima, no, il corpo è essere l'anima.
Abbiamo riscoperto anche un Giorgio Chiellini un po' angioletto, nonostante in campo un po' diavolo sia, ma giustamente, sì, ecco, un difensore centrale credo che debba esserlo per forza. Ti ringraziamo per questa bellissima presentazione, l'anteprima del libro che uscirà domani nelle edicole, nelle librerie più che nelle edicole. Io Giorgio, scritto a quattro mani da Giorgio Chiellini e Maurizio Crosetti, Spelling e Kufner, e quindi ringraziamo Maurizio Crosetti di Repubblica per questo regalo. Ciao Maurizio, grazie.
Grazie a voi,
buon lavoro.
Grazie Maurizio, buon pomeriggio.
È proprio quello il punto, al di là delle, Marco dicevo, al di là delle, dei passaggi che hanno fatto più discutere, e chiaramente sono stati quelli su Balotelli e su Felipe Melo, anche sull'odio sportivo, no? Però leggendo solo quegli stralci, non potendo ancora leggere il libro completo, mi ha dato l'idea, come sottolineava proprio Maurizio, di un libro scritto veramente, non un libro scritto perché bisogna fare un libro, ma un libro scritto con il cuore, con l'anima, con la voglia, con l'intenzione, con la voglia anche di condividere, no? Perché spesso magari un libro viene scritto perché ci sono delle esigenze, no? A livello di casa editrice, a livello di tempistiche. Questo libro mi sembra gratuito, mi sembra scritto con la voglia, e sono poi i libri più interessanti da leggere, no? In cui c'è dentro, il personaggio si racconta, non si nasconde e fa uscire magari qualche cosa, ma in cui un personaggio si apre l'intervistatore, in questo caso a Maurizio Crosetti, e si racconta a 360 gradi. Allora in questi casi si riesce anche a scoprire una parte del personaggio che magari pubblicamente uno non coglie, perché noi siamo abituati a vederlo in campo, ruvido, nelle conferenze stampa, sempre molto impostato, come normale che sia. Ecco, il lato umano di Giorgio Chiellini forse ci mancava, no?
Sì, io avrei chiesto poi a Maurizio, se ne possiamo parlare insieme se vuoi, se esista ancora questa regola non scritta che tutto quello che succede nello spogliatoio rimanere nello spogliatoio, oppure se ci sono delle deroghe, se c'è una prescrizione, anche perché questi testi, le biografie solitamente, no Albi, arrivano o a fine carriera, come un Giorgio Chiellini che peraltro ha già scritto altri libri che sì, no? O comunque raccontano ex post fatti molto lontani nel tempo. Curioso l'aneddoto su Felipe Melo, che oltre a descriverlo come, insomma, un giocatore, diciamo così, tignoso in tutti i sensi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista caratteriale, poi andando via e salutando il gruppo a Vinovo in maniera particolarmente ironica, augurando a tutta la squadra di vincere lo scudetto,
che poi è stato vinto,
invece arrivò,
missione compiuta,
e fu il primo dell'era Conte,
esatto.
Vedi un po'. Quindi questo Balotelli, insomma, lo sappiamo, il bad boy, è come sparare un po' sulla Croce Rossa, no? con Mario Balotelli. Poi ha parlato di odio sportivo Giorgio Chiellini, non è piaciuta questa esternazione, però l'ha spiegato anche Crosetti, Maurizio, lì è questione di semantica, no? Voglio dire, l'odio sportivo ci deve essere, come c'è stato nei grandi duelli che hanno caratterizzato la storia dello sport, che rimanga sportivo ovviamente. E poi Chiellini si è anche raccontato trovate anche uno stralcio del testo su Tutto Sport sì. di oggi, come abbia mutato gradualmente la sua cattiveria in campo, anche lì cattiveria tra mille virgolette, essendo diventato un giocatore più saggio da questo punto di vista. Davvero un bel testo che io vorrò comprare anche per la sua finalità, che
esatto,
è
benefica,
insuperabile.
Magari la domanda, il dubbio,
passano anche attraverso i nostri microfoni.
È vero, è vero. Il dubbio legittimo che hai sollevato lo possiamo girare ai nostri ascoltatori, ovvero siete d'accordo nel far uscire delle cose che magari avrebbero potuto rimanere nello spogliatoio? Cioè, come valutate le dichiarazioni di Chiellini? Siete d'accordo o pensate che alcune cose, alcune situazioni, alcuni discorsi debbano rimanere, alcune dinamiche chiuse nello spogliatoio? Scriveteci e fateci sapere un po' qual è la vostra opinione. Noi andiamo in break, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
bianconero, che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo tempo.
Sono le 15:27, siamo di nuovo in diretta qui su Radio Bianconera. Abbiamo ascoltato con molta attenzione e anche un po' di curiosità le parole di Maurizio Crosetti, che ci ha illustrato il libro in uscita domani, la biografia scritta a quattro mani con Giorgio Chiellini, autobiografia per Chiellini, biografia per Maurizio Crosetti, che dopo aver scritto di Alessandro Del Piero si cimenta anche con un altro capitano juventino, tra l'altro ha scritto diversi libri Maurizio Crosetti, e quindi da domani, tra l'altro ricordiamo la finalità benefica di questo libro, gli incassi saranno devoluti agli Insuperabili, che è un'associazione a cui anche noi teniamo particolarmente, quindi insomma ci sono diversi motivi per acquistare questo libro. A proposito di difensori centrali, anzi di marcatori veri e propri, avevamo lanciato venerdì la sfida, no? Tra i quattro migliori marcatori della storia della Juventina, e non a caso ha vinto Claudio Gentile, il miglior marcatore di sempre, che ha vinto il ballottaggio con Giorgio Chiellini. Se la sono giocata proprio all'ultimo voto e alla fine ha avuto la meglio Claudio Gentile. Effettivamente, nella storia dei marcatori juventini, Gentile la differenza l'ha fatta in maglia bianconera, ma anche in azzurra. Ce le ricordiamo quelle partite contro il Brasile, contro l'Argentina di Maradona, in cui ha di fatto annullato Diego Maradona, e non è cosa semplice. Poi, dopo Chiellini, al secondo posto Montero e Köhler. Questa è la quaterna, quindi primo posto Claudio Gentile, secondo Chiellini, poi Montero, e chiude Jürgen Köhler. Oggi invece un'altra quaterna, anche questa abbastanza sfiziosa, gustosa, proprio da intenditori, no? Perché è una skill abbastanza particolare, no? Parlando di top skills. Sì. Qui andiamo sulla botta dalla distanza, che attenzione, non è un calcio piazzato, non è una punizione, non è neanche un tiro a giro alla Del Piero. Quelli probabilmente li andremo a analizzare poi per conto loro. Questa è proprio la botta secca.
Un'altra categoria, questa esatto. È la cosiddetta castagna.
La casta, brava, l'hai detto okay. Tu, la castagna da fuori. E quindi anche qua una quaterna sulla quale potete sbizzarrirvi, perché c'è Cucureddu, Tacchinardi, Nedved e Pogba. Fateci sapere se siete d'accordo, se magari avreste messo qualcun altro, tolto qualcuno. Però insomma a noi, a logica, sono venuti in mente questi quattro giocatori dotati forse del miglior tiro secco, no? Nella storia della Juventus. Votate il vostro migliore e fateci sapere se siete d'accordo con questa quaterna. Tu chi scegli, Marco? Io Cucureddu ho sempre questa remora che quelli più anziani, anziani sportivamente, non li ho visti giocare, e quindi io vado su Pogba, così.
Ecco, Pogba aveva un bel tiro dalla distanza. Scelgo Nedved per potenza, per abilità, anche per il fatto che fosse stato un giocatore che fosse un giocatore ambidestro a tratti, anche in quella caratteristica, e quindi Pavel Nedved, furia cieca anche nel vedere però lucidamente la porta da fuori.
Però quei tiri, quei gol di Pogba da fuori area contro il Napoli, adesso mi viene in mente, ti ricordi?
Quello col Napoli, effettivamente,
con le telecamere basse che hanno colto a pieno l'effetto della palla, quell'esterno meraviglioso, anche dotato di un'eleganza innata incredibile, Paul Pogba, soprattutto per l'età che aveva. Non lo so, io vado su Pogba, tu Nedved.
Ma anche Tacchinardi aveva una bella castagna.
Anche però, Tacchinardi, è vero, sono un pochino più lontani nel tempo.
Bolidi pazzeschi, tra l'altro, che hanno permesso, uno in particolare, di vincere uno scudetto storico,
sì.
quel gol alla Roma. Magari ne parleremo
forse anche con lui
nel corso della puntata.
Parleremo anche con lui. Intanto ricaliamoci sull'attualità bianconera, no? perché sono giorni intensi per gli juventini. A metà settimana, tra l'altro, rientrerà Sarri probabilmente già mercoledì e quindi tornerà a riprendere contatto diretto con i giocatori, con il campo, dopo più o meno 2 mesi, no, di assenza. Lui che è un allenatore che ha bisogno del campo, che ha bisogno dei giocatori, probabilmente si è sfogato un po' con l'analisi video, avrà visualizzato tanti video, tante partite, gli avversari, ma anche le partite della Juventus, probabilmente quelle giocate da questa stagione. Non solo Sarri, perché mentre Dybala fa gli straordinari, ieri era in campo, tra l'altro ieri giornata di riposo per tutti, non per Paolo Dybala, che evidentemente, essendo stato a riposo più degli altri, ieri ha pensato bene di scendere in campo per un allenamento, diciamo, personalizzato. C'era solo lui alla Continassa e quindi si è allenato in campo qualche ora di sgambata, insomma, con, senza pallone, un po' di palestra, per poi tornare a casa. Sono dei segnali positivi, perché vuol dire evidentemente che non ci sono conseguenze a livello fisico del coronavirus. Si temeva, no, che ci fossero degli strascichi dopo la positività, invece in questo senso Dybala sta bene, non ha più i sintomi e soprattutto sta riprendendo pian piano la forma. Chiaramente ancora un pochino indietro rispetto ai compagni che si stanno già allenando da un po' di tempo, però insomma la direzione è quella. E poi mancano soprattutto 2 giocatori, Higuain e Rabiot, di cui poi magari parleremo nello specifico, no, Marco?
2 giocatori. Sì, c'è un hashtag che l'abbiamo già detto, col sorriso ovviamente. Sì. Di Gonzalo, io ci aggiungerei questo, se sei d'accordo, caro Albi, aspettando Rabiot, perché dobbiamo capire quale sia il percorso anche dal punto di vista emotivo che Adrien stia compiendo per quanto riguarda questo ritorno e questo osteggiare, insomma, questo puntare i piedi nei confronti di una convocazione che ancora ufficialmente non è arrivata,
no.
Precisiamolo, da parte della Juventus, ma l'approssimarsi della data utile al ritorno in campo collettivamente, il fatto che ci siano già allenamenti in essere e in corso al centro sportivo bianconero, ecco, in un certo senso ci dicono qualche cosa in più, probabilmente sulla scorta di quello che stia avvenendo anche nelle emotività del giocatore, che insomma anche a Parigi, magari ne parleremo anche nel corso di questa puntata, spesso ha avuto degli atteggiamenti un po' indolenti, ecco, diciamo così. Ci scrivono al 340-54-25-324 chiedendoci se la Borletto sia a casa quest'oggi. Ebbene sì, tornerà presto.
L'aspettiamo con ansia, anche noi qua, però ci accontentiamo di Skype. Ci accontentiamo di Skype al momento.
Ci accontentiamo di Skype. Allora, a proposito, ci scrive un nostro amico sulle dichiarazioni di Giorgio Chiellini. Non posso non notare il solito insopportabile livore anti-Juve. Quando Materazzi ha detto che odia la Juventus, nessun pennivendolo anti-Juventus ha fatto un plisse, ci scrive questo nostro amico che non si firma. Poi, salve ragazzi, se il libro di Chiellini non è ancora uscito, la domanda è questa: chi ha riportato il Chiellini, Balotelli e Felipe Melo? Sono delle anticipazioni,
sì,
per quanto riguarda questo testo.
Di solito si fa, no, sui
l'onore
giornali
di avere chi lo ha redatto proprio con Giorgio Chiellini.
Esatto. Sui giornali spesso escono delle anticipazioni nei giorni per lanciare, no, per promuovere l'uscita del libro. È stato fatto nei giorni scorsi, chiaramente corsia preferenziale per Repubblica, visto che Maurizio Crosetti è un giornalista di Repubblica, quindi è uscito un ampio stralcio a cura di Emanuele Gamba, che ha riportato un po' poi i passaggi che hanno fatto più discutere Felipe Melo e Balotelli, l'odio sportivo per l'Inter. Invece nella giornata di oggi è uscita una parte su Tutto Sport. Tra l'altro mi pare ieri, se non l'altro ieri, Chiellini ha parlato anche a Sky Sport, ha presentato il suo libro a Sky Sport, quindi è chiaro che vista l'imminenza dell'uscita, tra gli stralci, tra le presentazioni, qualche strato del libro esce, chiaramente non tutto, però un'anticipazione di solito vi viene data o ai giornali o ai settimanali per lanciare l'uscita del libro, che ricordiamo è un'uscita da domani.
Si tratta di cose, delle cose più corpose,
sì, le cose più succulente,
più croccante.
Chiaramente.
Esattamente.
Chiaramente.
Sia Melo che Balotelli avrebbero dovuto leggere prima la biografia di Chiellini, ci scrive Toto Gobbo da Milano, magari si stanno sentiti.
Sai Marco, poi secondo me cosa succede, come spesso accade, secondo me la parte su Balotelli e su Felipe Melo è una goccia in un mare d'inchiostro. Un mare d'inchiostro in cui Chiellini spiegherà tutta la sua esperienza, in cui racconterà dalle origini fino alla Juventus, cosa vuol dire essere capitano della Juve. Poi, chiaro che in un libro di magari 300-400 pagine ci sia mezza pagina su Balotelli, su Felipe Melo, in cui in un discorso generale, o che magari un discorso che coinvolge tanti giocatori, si parli anche di questi due. Chiaramente però fa più discutere, perché Chiellini, che giustamente ha espresso le proprie emozioni, come giusto che sia in un libro, ha detto le cose che pensava sia su Felipe Melo che su Balotelli. Chiaramente sono dei passaggi che fanno più discutere, immagino dei passaggi di Chiellini su Del Piero, su Nedved o su tutti gli altri, o su Trezeguet o su qualsiasi altro campione. E chiaramente si è andati a pescare quelli per far parlare del libro e la missione è stata compiuta.
Rosetti diceva, scusami, comunicazione, questo...
Abbiamo dei problemi di linea, sentiamo male,
vista
Marco.
Quella che hai menzionato.
Ecco, adesso vai pure. Poco, sentiamo poco.
Dicevo Alberto, che vai. Per quanto riguarda l'intervista che è stata menzionata da Maurizio Crosetti, c'è anche un ampio capitolo sugli allenatori che sarà interessantissimo, secondo me, da leggere, da scoprire, per quanto riguarda Conte, che è stato, insomma, parole straordinarie nei confronti dell'ex allenatore della Juventus, oggi all'Inter, a proposito di odio sportivo, e altre parole belle sia su Max Allegri, sugli altri allenatori che hanno fatto parte della storia della Juventus e della nazionale. Per quanto riguarda invece quei passaggi, è ovvio, no? Si parla, innanzitutto i nomi fanno notizia,
certo,
quindi
se
c'è il nome di Balotelli in una dichiarazione, quello di Felipe Melo,
e le critiche fanno più notizia dei importante. Complimenti, quello
e
lo
poi
sappiamo.
Il nostro lavoro ce lo insegna, no? Good news is no news, bad news is good news, quindi le notizie più cattive sono le notizie più belle, anche da approfondire. Vado avanti nella lettura dei messaggi, se vuoi.
Vai avanti.
Ci scrivono ancora per quanto riguarda il testo di Giorgio Chiellini. Le cose dette da Giorgio su quei due le hanno dette in tanti e le conoscevano in tanti, anche i Sassi addirittura, ci scrive Massimiliano da Liverpool, ma avendole dette uno juventino hanno fatto più rumore, i soliti falsi moralisti sono ritornati all'attacco. Questo è il messaggio che ci arriva dal nostro amico che ci scrive dall'Inghilterra. Arrivano tanti altri messaggi, però li teniamo lì, se vuoi, così magari li smaltiamo nel corso della puntata.
Sì, mi sembra giusto, in effetti è normale che facciano scalpore, ed è giusto probabilmente anche che per lanciare il libro, per farne parlare, si siano scelti passaggi un pochino più crudi, no? del libro, che giustamente hanno fatto parlare, e si sta parlando di questo libro da 2-3 giorni, e quindi effettivamente... il modo migliore per lanciarlo forse è stato proprio quello. Tra l'altro avrei qualche curiosità nel leggere il passaggio riguardo Capello, che ha allenato Giorgio Chiellini, perché a me mi raccontavano che Chiellini sul ruolo di terzino aveva qualche perplessità, e allora lì bisogna capire bene di chi è stata l'idea, no? Di spostarlo da terzino a centrale, se è stata un po' più una decisione di Chiellini, se è stata un po' un'intuizione di Fabio Capello. Alla fine poi Chiellini si è spostato in mezzo alla difesa e da lì non si è più spostato. Però ti ricordi che alla Fiorentina era un terzino di fatto, no?
Cioè, lui nasce esterno anche alla Fiorentina, continua a giocare esterno alla Juventus nelle sue prime partite, nella sua primissima parte di avventura. E poi per quanto riguarda lo spostamento, secondo me ha inciso anche il fatto che da quella squadra andarono via Thuram, andò via Cannavaro, e quindi anche i gradi gioco forza andarono sulle spalle di Giorgio Chiellini, che all'epoca condivise il tan difensivo con Nicola Legrottaglia, per quanto riguarda quei momenti che ricordiamo bene, dalla B alla A e poi dall'inferno al purgatorio, tornando al paradiso che passa anche attraverso quelle parole, se consideriamo il saluto, il commiato di Felipe Melo, ironico, che in un certo senso fu un ottimo viatico magari anche per l'aspetto emotivo di quei giocatori che poi riuscirono a tornare a vincere.
Esatto, 8 scudetti, devo dire che alla fine il bottino non è stato male. Allora, ricordiamo il sondaggio di oggi: la botta dalla distanza, Cucureddu, Tacchinardi, Nedved e Pogba, sceglietene uno. Esprimetevi su tutti i social di Radio Bianconera, da Twitter a Facebook, Instagram, insomma un po' dove volete, mandateci anche dei messaggi. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo con il nostro prossimo ospite a tra pochissimo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente,
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Sono le 15.43, siamo di nuovo in diretta, terzo tempo, Radio Bianconera con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia, il nostro prossimo ospite che voglio coinvolgere subito, e gli chiedo: quanta voglia aveva Dybala di tornare in campo, caro Paolo Casamassima, responsabile dello sport di Cronaca Qui? Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ma credo molta voglia, no? Perché addirittura mi sembra che ieri si sia allenato per tre ore, se non sbaglio.
Sì, 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 voglio dire, ore.
Sta recuperando questi 46 giorni da incubo, visto che tra l'annuncio della positività, i tamponi a cui si era stato sottoposto, eccetera, la situazione è veramente, credo che sia stata difficile, no? Perché voglio dire, è vero che lui poi non è mai stato male, per fortuna, dico io, come altre persone, però sicuramente, come abbiamo visto anche sui social l'altra settimana, quando ha messo la foto per annunciare che non era più positiva, è stata una vera e propria liberazione per lui, quindi credo che non vedesse l'ora di tornare a giocare e a calcare un campo da calcio.
E lo ha dimostrato coi fatti. Io ti chiedo, siccome anche via social l'abbiamo vista spesso protagonista in queste ultime settimane, la casa di Paulo Dybala, la nuova villa in collina nella quale si è trasferito quest'estate proprio con Oriana, lui è stato praticamente prigioniero, una prigione dorata, ma pur sempre prigioniero per quasi due mesi, no? In questa casa, in isolamento. Oriana è stata dichiarata negativa qualche settimana prima di lui, lui più o meno quasi due mesi. Ecco, io ti chiedo un po' le specifiche, le caratteristiche di questa casa che abbiamo sbirciato attraverso i suoi social, no? Il giardino, la palestra nel seminterrato, una bella casa in una bella posizione. Ci racconti un po', perché so che te ne intendi, e allora volevo chiederti.
Sì, lui praticamente si è trasferito a metà gennaio. Uh-huh. Proprio in collina tra Moncalieri e Torino. Uh-huh. E niente, una bellissima casa, una bellissima villa con un parco bello grande, una piscina, ovviamente, che non avrò utilizzato in questo periodo. Uh-huh. E palestrina, cioè l'avete visto che comunque siano, sono riusciti a stare anche all'aria aperta, voglio dire,
sì, sì, sì.
Sicuramente una quarantena dorata, no? Quindi non se l'è passata male, anche certo. Nonostante tutta questa difficoltà, anche credo dal punto di vista anche psicologico, voglio dire, e niente, quindi secondo me ha fatto giusto in tempo a trasferirsi, no? Perché prima lui abitava in pieno centro,
esatto.
E tutto sommato, voglio dire,
avere un giardino del genere, probabilmente in una situazione è stato sicuramente
un piccolo parco a disposizione, certo. Sicuramente l'aveva vissuta meno peggio di tanti altri, voglio dire, no? E niente, questo, quindi adesso stiamo a vedere invece come e quando rientreranno gli altri due desaparecidos che stiamo attendendo frementi.
Esatto,
quello Fabio
è un altro nodo, sono due nodi da sciogliere, soprattutto quello francese. Vai pure, Marco, se hai curiosità per il nostro Paolo.
Ecco, buon pomeriggio Paolo. A proposito di isolamento, io tornerei sulle parole di Giorgio Chiellini attraverso il suo testo che abbiamo commentato poco fa con Maurizio Crosetti. Ecco, tu sei dell'idea che quello che accade nello spogliatoio debba rimanere al suo interno, oppure ci sono delle deroghe, c'è un periodo di prescrizione? Ecco, io credo personalmente che a distanza di molti anni qualche fatto può essere raccontato o confessato da parte dei protagonisti, senza dimenticare, ce lo segnalano anche i nostri amici, delle splendide parole nei confronti di Mihajlovic e di certo. Koulibaly da parte del capitano della Juventus per occasioni differenti, ringraziati, ed è stato fatto tutto questo alla luce del sole, considerando invece parole rivolte a Felipe Melo e a Balotelli. Paolo?
Ma credo che, sai, comunque alla fine un po' di pepe in queste biografie bisogna anche metterlo, no? Sennò se leggiamo solo le cose belle,
se no potete comprare quelle di Alberto Mauro, più o meno la stessa, no? Cioè, per comprare quelle di Giorgio Chiellini, tra l'altro, il ricavato va in beneficenza, quindi una ragione in più,
esatto,
però
esatto.
Ci sono anche delle situazioni che
Mauro hanno dei passati turbolenti,
sì, fino ai 30 anni diciamo che mi sono divertito, poi dopo i 30 un po' ho iniziato a mettere la testa a posto,
in avanti.
Esatto.
Sì, poi più che altro voglio dire, cioè i due tirati in ballo, che sono, scusate il gioco di parole, Balotelli e Felipe Melo, erano e rimangono due teste calde,
sì,
quindi voglio dire, comunque sarebbe stato strano se non avessero risposto, no?
Ma non è un po' mettere il dito nella piaga, sparare un pochino, non dico sulla Croce Rossa, però insomma sono due giocatori che è risaputo che siano così, no? Sono un po' teste calde, sì, hanno fatto parecchi danni più o meno ovunque sono andati. Andare a sottolinearlo, a rimarcarlo, magari con 10 anni di ritardo, un tot di anni di ritardo, da parte di un giocatore che intanto ha vinto tutto, si è costruito una carriera. No, io sto cercando di fare l'avvocato del diavolo, poi chiaramente esprimiti liberamente.
Comunque ci sta, certo. Voglio dire. No?
Sono piccoli sassolini tolti dalla scarpa.
Io onestamente, certo, quando ho letto gli episodi tirati in ballo, non mi sono neanche più stupito.
No,
non mi sono neanche stupito più di tanto, cioè mi sarei stupito se
no
avessi letto, sapete, ho appeso al muro Ronaldo, voglio dire, no? E, invece di Balotelli e di Felipe Melo mi è sembrata una cosa abbastanza scontata.
È vero.
Sicuramente lui ha voluto mettere anche un po', non a caso, in risalto queste cose, anche per far parlare, no? Nel bene e nel male, tirando in ballo anche altre società. Adesso leggevo oggi che ha commentato anche Moratti, voglio dire, quindi sai, poi adesso pur di,
anche, adesso pur di, nei
pur di parlare, voglio dire, di
ma è tutta pubblicità gratuita al libro, esatto, quindi ben venga, esatto, ben venga.
Ben venga, soprattutto se lo scopo è quello di appunto dei ricavati che poi vanno in beneficenza. Quindi.
Paolo, io ti faccio ancora una domanda, no? Per chiederti, secondo te, come sta vivendo questo periodo Maurizio Sarri? Io mi ricordo che qualche mese fa, appena si era insediato, poco dopo, insomma, il suo insediamento a Torino, tu l'avevi intercettato nella sua zona in Crocetta, dove era andato ad abitare. Mi ricordo, mi pare anche, se non erro, che era andato a comprare le sigarette, se non sbaglio, no?
Sì.
Esatto.
Era rientrato nel periodo in cui si stava riprendendo dalla polmonite.
Dalla polmonite, esatto. Sappiamo che...
L'aveva beccato...
Esatto, con un giovane fan.
Sì, con un fan, e in questa foto c'era poi ben in evidenza un pacchetto di sigarette, quando in teoria, soprattutto in quel periodo in cui si stava risolvendo questo problema di salute, avrebbe dovuto
fumare.
Esatto.
Io ti chiedo questo: secondo te come ha vissuto questo periodo Maurizio Sarri, che da mercoledì rientrerà alla Continassa, quindi riprenderà contatto diretto con i giocatori e con le strutture, e quindi ti chiedo questo, cioè sappiamo che ha vissuto la quarantena, tra l'altro separato dalla moglie che invece è in Toscana. Lui qua da solo con il cane.
Lui mi pare che
Ciro...
per un periodo sia andato. Pare che per un periodo sia rientrato a casa.
Esatto.
E adesso è di nuovo a Torino,
esatto,
dove so che sta facendo anche lui lo smart working, come molti di noi.
Tra l'altro si è mosso anche a livello di solidarietà per il suo paese,
ha regalato non so quante migliaia di mascherine. Suoi concittadini.
È vero.
Secondo me avrà passato il tempo comunque a studiare, a rivedere le partite. Mi pare che lui avesse anche parlato un mesetto fa di come stava vivendo questa situazione, diciamo cercherà anche di fare qualche accorgimento, avrà studiato anche qualche accorgimento se mai dovesse poi ripartire, no? Pensare a un potenziale sostituto di Higuain, visto che se non dovesse rientrare comunque ti mancherebbe un pezzo importante, un attacco, un centravanti vero, anche
certo,
se non è l'Higuain che abbiamo ammirato negli anni scorsi e soprattutto che ha conosciuto lui a Napoli. Quindi starà valutando tutte queste situazioni, no?
Sì.
Soprattutto anche se si dovesse giocare in tempi così ristretti, così tante partite, quindi magari avrà discusso con il suo staff magari dei piani anche per la preparazione, quindi tutte queste situazioni qua, essendo lui molto preciso, molto meticoloso, molto pignolo, come è stato definito anche da Buffon e da Chiellini, in qualche intervista recente, sicuramente avrà lavorato duramente anche a casa.
In video, in attesa poi di farlo in campo, probabilmente da mercoledì. Ti interrompo un secondo perché abbiamo una breaking news importante.
Radio Bianconera, breaking news.
Eh sì, perché il calcio inglese è pronto a ripartire ufficialmente, il governo Boris Johnson ha dato l'ok, la Premier League può ricominciare a giugno, dal primo giugno in poi si lavorerà per trovare la data, probabilmente il 12 giugno. È arrivato il via libera dal governo britannico agli eventi sportivi e culturali a partire dal primo giugno, quindi le partite si giocheranno evidentemente a porte chiuse e i club stanno definendo la data per la ripartenza, che potrebbe essere confermata e quindi quella del 12 giugno, ma è una notizia importante anche in prospettiva ovviamente italiana.
Radio Bianconera, breaking news.
Hai visto come siamo dinamici, Paolo? Esatto, anche le breaking news, perché è una notizia importante, non può avere dei riscontri, magari dei riflessi anche immediati sul calcio italiano, no? La ripresa di un campionato importante come quello inglese, dopo quello tedesco che dovrebbe ripartire anche lui a breve, potrebbe fare da traino a quello italiano, cosa ne dici?
Ma sicuramente, questo è sicuro, anche perché comunque mi sembra che la posizione del governo italiano sia quella un po' una posizione attendista, al di là di quello che poi sta succedendo tra FIGC e il comitato tecnico per riprendere in modo, no, ovviamente in sicurezza, mettendo i giocatori, gli staff eccetera in sicurezza. Comunque mi sembra che loro appunto stiano aspettando di vedere e magari di capire come si metteranno in moto anche gli altri, perché voglio dire, essendo una novità assoluta per tutti, bisognerà anche capire come quali sono i protocolli, oppure quali sono le strade da seguire. Copiare anche dagli altri, no, se non fa male, ecco, voglio dire. Vedremo. Sicuramente ci sono un po' di cose da capire.
Sì, cercheremo di capire risolvere, anche, no? Probabilmente si capirà nei prossimi giorni se come il calcio inglese ripartirà, se concentrando tutte le partite in una sola città, magari in un solo stadio, oppure mantenendole dove avrebbero dovuto essere. Insomma, vedremo. Però la notizia importante è che il governo ha dato il via libera, quindi a giugno il calcio inglese ripartirà, vedremo cosa farà quello italiano, in attesa di capire se riprenderanno ovviamente gli allenamenti. Vai pure, Marco.
Sì, si ripartirà senza braci, senza sputi, leggiamo, e anche senza ovviamente spettatori, ma si ripartirà con tanto senso. Resta da sia il modo fondamentale, no? Quasi dicotomico. Cosa succede se c'è un nuovo, il caso di un nuovo contagio? Sì. Si ferma tutto, si ferma solo il giocatore, come vorrebbe la Germania. Quindi questo, secondo me, credo sia un po' il punto da dirimere.
È il nono del dibattito, un po' quello.
Il grande incognito. Detto questo, giocatori che potrebbero tornare, volevo chiedere cosa ne pensasse Paolo per quanto riguarda Adrien Rabiot, che ancora una volta, esattamente come è avvenuto con la maglia del Paris Saint-Germain, insomma, manifesta qualche atteggiamento indolente, qualche grande punto interrogativo sulla tenuta mentale del giocatore, che sembra voler puntare i piedi, sembra che alla base di questo ci sia una mancata volontà da parte sua, però queste sono voci per quanto riguarda, insomma,
io la leggo così,
un disaccordo,
se posso.
Sul discorso dei tagli degli ingaggi.
Ogni riccio un capriccio, vai pure Paolo.
Ecco,
sì, io la leggo più
che altro. Somiglia al tennista,
è vero.
Ma diciamo che la Costa Azzurra rispetto all'Argentina sarebbe molto più vicina all'Italia.
Sì,
paradossalmente, potrebbe venirci anche in macchina, Rabiot,
anche in bici, per un bel allenamento, un buon allenamento di 200 e più chilometri, potrebbe farlo anche in bici. Quindi, insomma, diciamo che dietro l'angolo
starà seguendo le linee. Di usare la bicicletta piuttosto che altri mezzi di trasporto. Scherzi a parte, non lo so, il discorso magari che ci potrebbe essere influenzato anche dalle voci di mercato che arrivano dall'Inghilterra, da sua mamma.
C'è di mezzo Veronique, che non
esatto,
è uno su duro.
Che, che si è già messa di mezzo dopo pochi mesi dal suo sbarco in Italia. Ci sono tante questioni che evidentemente sono sfuggite di mano, no?
Certo.
In questo momento, anche perché voglio dire, si sono presentati tutti. Higuaín, sapevamo che c'era questo grosso problema anche della mamma, della salute, legato alla salute della mamma, eccetera. Ma voglio dire, di Rabiot non è che ci si aspettasse questo, tra virgolette, colpo di scena. Ecco, adesso poi che stanno emergendo queste situazioni, effettivamente bisogna vedere come si evolverà la situazione.
Io,
ecco,
posso esprimere la mia opinione: per un giocatore che guadagna 7 milioni a stagione e che ha dimostrato ancora pochino, io sarei stato, fossi stato lui, sarei stato il primo a presentarmi alla Continas. Questo è il mio personale pensiero.
Poi, anche l'anno scorso hanno incassato subito 10 milioni cash,
esatto,
all'arrivo,
bravo,
quindi non è stato,
bravo,
proprio uno svincolo a zero.
Esatto, esatto.
Voglio dire, stava dimostrando ultimamente di essere abbastanza all'altezza, ma non è che ricordiamo partite da incrociare.
Sì, era in crescita, ma non era ancora una presenza fissa.
Esatto.
Mi pare, sto andando a memoria, che abbia giocato 16-17 partite da titolare da inizio stagione. Sono un po' poche per un giocatore che guadagna 7 milioni a stagione. Detto questo, è chiaro che a parametro zero devi dargli un pochino più di stipendio, però io mi aspetterei da parte sua anche, insomma, no, non dico, però venire un pochino incontro a una società che ha deciso di puntare su di lui e lo ha fatto in maniera abbastanza importante a livello anche finanziario.
Direi più maturità in tutti i sensi.
Esatto, esatto. Questo suo comportamento,
un po' più di forza professionalità,
esatto, fossi nei dirigenti della Juventus, insomma, aprirebbe delle riflessioni. Poi vedremo cosa succederà, però intanto il caso Rabiot, diciamo che è più aperto che mai. Intanto ringraziamo e salutiamo il nostro amico Paolo Casamassima, responsabile cronaca qui dello sport. Ti leggiamo e a presto. Ciao,
ciao Paolo,
è un piacere.
Grazie a voi. Ciao, ciao.
A presto anche per queste letture interessanti su Rabiot, anche su Dybala, sulla villa in collina di Paolo Dybala. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con un altro ospite. Radio Bianconera.
Terzo tempo.
Siamo sempre in diretta, sono le 16.05, lunedì 11 maggio. Siamo in diretta qui a Terzo Tempo, Radio Bianconera, Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, Yves Roche. In regia c'è anche Emanuele Moroni, prima è passato anche Antonio Paolino. Quindi insomma, la famiglia di Radio Bianconera è riunita. Intanto Marco, possiamo ascoltare un messaggio vocale di un nostro affezionatissimo Donato da Sassuolo. Prego col vocale.
Ciao ragazzi, sono Donato da Sassuolo. In quanto alla botta, penso che se la giochino Pogba e Cucu, anche se Pogba è più tecnico, più classoso, però penso fosse più forte la botta di Cucureddo. Ce n'era anche un altro che aveva un bel tiro nella Juventus di quegli anni, altri due anzi, prima Benetti e poi Cabrini. Per quanto riguarda la polemica su Chiellini, va, lasci il tempo che trova. Per me ha fatto più scalpore quello che ha dichiarato quel pretaccio di Brescia. Poi che parli anche Moratti, lascia veramente il tempo che trova, è paragonabile a quel prete. Tardelli dovrebbe stare zitto e difendere la Juventus invece di attaccarla, ma lui è sempre scappato dalla Juventus dall'85 in poi, ed anche quando dopo Farsopoli era stato chiamato in società scappò un'altra volta. Io da quando è scappato dalla Juve l'ho odiato sportivamente, come dice Cabri, Chiellini. Anche se poi l'ho messo nella top 11 di sempre. Ciao e forza Juve.
Sempre attento il nostro Donato da Sassuolo. Effettivamente hanno fatto discutere
moltissimo, e lo ringraziamo davvero tanto.
Sì, la reazione di Tardelli a molti non è andato giù, soprattutto la sua decisione, no? La sua uscita di campo juventina per andare a Milano, sponda nerazzurra, e quindi chiaramente da lì poi vengono delle parole nate proprio dal fronte. Ti sentiamo molto male, caro Marco, e tra poco sentiremo anche il nostro prossimo ospite, tra l'altro.
Mi spiace moltissimo.
Ecco, adesso un po' meglio, adesso un po' meglio. Vai pure.
No, vabbè, dicevo, sì, non sono piaciute quelle parole che hanno condannato, le parole di Tardelli che hanno condannato l'espressione odio sportivo per quanto riguarda Giorgio Chiellini e il suo libro di cui abbiamo parlato abbondantemente, ma quel prete di Brescia io me l'ero perso, sono andato a ripescarmelo adesso. Padre Mario Toffari, in un video pubblicato sui social network, ha detto: l'importante è il settimo comandamento, non rubare.
Sì,
e poi
sì.
La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto, che non è stato vinto sul campo, che non vuole fare come l'Inter. Noi diciamo al presidente della Juventus, lo sta dicendo un sacerdote, mi raccomando,
sì,
che si siamo lieti che non voglia prendere una cosa non sua, ma cerchi di essere bravo e anche a riconoscere che anni fa non ha dato indietro quello che non era suo. E queste le parole del prete, del sacerdote Mario Toffari, che ha aggiunto: non rubare è un fatto di due realtà, non prendere una cosa che non è nostra e se l'abbiamo presa, io sono sconcertato, Albi, dobbiamo restituirla all'altro, l'onestà e la verità e le virtù cristiane sono o bianche o nere. E allora sono disonestà e non verità. L'onestà non può essere, concludo, l'onestà, dice, non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione.
Diciamo che si sono
il settimo comandamento
esposti,
non rubare,
in tanti,
se l'abbiamo fatto restituiamo agli altri.
Si sono esposti un po' in tanti, magari qualcuno senza anche conoscere, senza anche fuori contesto, ecco, perché le parole di Chiellini,
dai,
sia su Balotelli,
diciamo così, che tra il sacro e il profano bisogna fare una distinzione, dovremmo fare una distinzione abbastanza netta.
Anche
in
secondo
questo
me.
Caso il sacerdote che abbiamo menzionato forse si è fatto prendere un po' troppo la mano attraverso, insomma, il suo fervore sportivo anti-Juventus.
Noi di contro prima abbiamo sentito Dan Morino, quindi abbiamo provato probabilmente a cose di calcio, è intervenuto Dan Morino, quindi magari abbiamo bilanciato un po' la questione. No, però è innegabile che abbia suscitato qualche reazione. Ne parliamo anche col nostro prossimo ospite, e che ospite, perché salutiamo e ringraziamo Antonello Cucureddu. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno,
guardi,
sempre un piacere.
È sempre un piacere parlare con lei, ma soprattutto oggi, perché noi oggi l'abbiamo inserita nella quaterna, ci stiamo divertendo anche a valutare, abbiamo fatto, abbiamo valutato i migliori giocatori, la top 11, e poi in questo momento stiamo valutando le migliori qualità, no? Le migliori skills dei vari giocatori. In questo momento stiamo ragionando sulla botta, sul tiro da fuori, la botta secca, e in questa quaterna troviamo Cucureddu, Tacchinardi, Nedved e Pogba, insomma quattro ottimi tiratori da fuori, che non vuol dire punizioni, che non vuol dire tiro a giro, vuol dire proprio la botta secca. Le chiedo una valutazione su questa quaterna e se lei si voterebbe, chiaramente.
Io mi metto in primis.
Ecco, chiaro. No, anche perché con un...
Non è, adesso ho fatto una battuta,
sì,
però è chiaro che gli altri sono ottimi tiratori. Non lo so se la classifica... è una classifica un po' atipica.
Mm-hmm. Sì, è una
certo,
qualità.
La mia era una di quelle prerogative, cioè, mm-hmm, a me piaceva calciare forte, calciare bene, ma non è tanto il fatto di calciare forte, mm-hmm, è prendere la porta.
è vero, calciare forte lo possono fare in tanti, prendere la porta è un pochino più complicato.
Infatti io quello che sto insegnando a questi ragazzi qua, mm-hmm, soprattutto gli ho detto, intanto vedete i filmati del mister e poi gli insegno soprattutto qual è, cos'è il piede d'appoggio, cos'è la forza, cos'è la velocità. Non è avere gambe grosse, capito?
Sì, sì, sì.
Muscolatura,
sì,
enormi. Il problema è la velocità di esecuzione e colpirla bene. Io avevo anche un piede e un piedino che, grazie a Dio, mi permetteva di colpire, perché se tu hai un 43 o un 44 non riesci a imprimere, mm-hmm, il collo pieno, ecco,
sì,
quello che dico.
Quindi ci vuole anche una certa tecnica anche nella potenza, non nel tirare forte, però ci vuole anche tecnica.
E il piede d'appoggio, perché io mi sono visto adesso un filmato, mm-hmm, che mi hanno mandato di tutti i gol,
sì,
e a volte dico, ma sono io quello, no? Non mi ricordavo più, insomma. È chiaro che quando tu imposti un tiro da fuori aria o un tiro in movimento, mm-hmm, è sempre una questione di coordinazione,
sì, sì, sì,
di velocità di esecuzione, colpirla bene, è tutto questo, non è facile.
C'è un tiro in particolare che ci è rimasto impresso, lo ricorda Marco.
Eh sì, lo ricorda anche Franco, un nostro amico che ci scrive attraverso Facebook. La castagna di Cucu sicuramente è valsa uno scudetto vinto battendo la Roma all'Olimpico 2-1, sì, per noi, quindi questa è la preferenza, con quel gol di cui abbiamo parlato anche
sì, sì, l'ho visto, guarda, l'ho visto ancora questo... ieri in questo filmato, l'ho visto ieri e devo dire che a volte provo ancora delle emozioni.
Che tiro è stato?
Ricordo. Sì. Io vorrei chiedere una cosa ad Antonello Cucureddu, più al mister che all'ex calciatore, ecco. Quali sono, qualcosa ci ha già detto, no? Le caratteristiche, come ci si approccia ad avere la cosiddetta castagna della distanza, la posizione, guarda, il corpo basso, dove prendere il pallone.
E soprattutto si può allenare o una dote innata, cioè o ce l'hai o non ce l'hai?
No, guardate, io sono nato in Sardegna, in un paesino, una città, un paesino dove le squadre giovanili, c'era mio padre che aveva le squadre giovanili, no? Si divertiva con questi ragazzi per strada, facevamo i campionati giovanissimi, Pulcini, ma io non ho avuto mai un insegnante, uno che mi avesse mai detto guarda che bisogna calciare così, io mi sono trovato una cosa naturale, naturale, non ho fatto scuola calcio, capito?
Sì. Però si può anche allenare la botta da fuori, oppure...
Certo che si può allenare. È chiaro che, come ho detto prima, bisogna avere delle caratteristiche per farlo, perché certo, non tutti hanno quello. Però bisogna prendere da piccolini. Io ho una squadra di Pulcini, no? Che hanno 9-10 anni, e mi sono messo lì per tanti giorni, anche dei mesi, sempre, durante l'annata. Mi mettevo lì a spiegargli cosa significava il piede d'appoggio, come calciare, il corpo in avanti. Ecco, questo, c'è qualcheduno che sta diventando bravissimo perché sta imparando, ma se tu lo metti per strada, a parte che non c'è più la strada, perché i ragazzi manca la strada,
è vero,
e quindi ci vanno anche dei tecnici, degli addestratori, della gente che gli insegni, perché io sto prendendo, arrivano anche dei ragazzi da altre scuole e dico, ma tu ai genitori, ma da quanto tempo è che stanno facendo scuola calcio? Da 3 anni, siamo a posto. Arrivano qui, non sanno calciare.
Sì.
Capito qual è il problema?
Sì, chiaro. Cioè, non solo gli schemi, la tattica, ma ci vuole anche la tecnica.
Ma per carità, quella è una cosa che
soprattutto la tecnica.
Puoi imparare, ma se hai una cosa tua, te la tieni.
Chiarissimo. Antonello Cucureddu, io le volevo chiedere un parere in merito alle dichiarazioni, alle critiche di Giorgio Chiellini nei confronti di due giocatori come Felipe Melo e Balotelli, nell'anticipazione della sua autobiografia che uscirà domani, e soprattutto sulle reazioni che hanno avuto queste critiche, no? Sia Balotelli sia Melo, ma anche Tardelli, che è un giocatore del passato, che si è schierato contro Chiellini dicendo che alcune cose devono rimanere negli spogliatoi.
Beh, sicuramente io perché ancora non ho fatto il libro, lo sapete perché?
Perché?
Perché se dovessi, no, ci sono da anni che mi perseguono molti amici, gente che li ha già fatti per altri giocatori, perché se dovessi dire tutto quello che è successo nella mia vita calcistica, avrei di nuovo tanti nemici, cioè nel senso
sì.
Noi siamo un po' conservatori, no? Nel senso che quello che si dice negli spogliatoi deve essere riservato, deve essere detto tra di noi, mai andare a chiacchierare gli altri. Beh, io non lo farei perché mi dispiace, ce ne avrei da dire, però non lo so, guarda. Mi piace Chiellini, mi dispiace perché lo ritengo un ragazzo intelligente, non ho letto, mi hanno qualche giornalista che mi ha chiamato, cosa ne pensavi? Io di Chiellini giocatore sono un ammiratore, perché a me piacciono quei giocatori.
Sì.
Chiellini non so.
Chiellini scrittore da rivedere forse?
Come?
Chiellini scrittore invece?
Forse sarà il primo libro. Io gli auguro di farne ancora un altro e sicuramente questa esperienza gli servirà poi. Se sono chiacchiere che danno fastidio, sicuramente non direi mai uno che è un cretino, un deficiente. Magari lo penso, ma non glielo dico.
Ho capito. Vai pure Marco.
Sì, non è il primo, sicuramente questo è quello che sta facendo più discutere per quanto riguarda Giorgio Chiellini. Io chiedo ancora una volta al mister Cucureddu. Si parla tanto di mercato e di Miralem Pjanic come il sacrificio necessario per rinnovare, rinfrescare la linea mediana, ma non solo, anche cambiare la sua attraverso un mercato che avrà a che fare gioco forza con tanti scambi. Ecco, e lui, secondo lei, il sacrificabile numero uno per questa squadra, insomma, ha fatto il suo tempo.
No, scusate,
lei ci punterebbe ancora su Milan e Pjanic.
Ve la posso fare io questa domanda. Sì. Gliel'avete chiesto l'allenatore?
Effettivamente no, però secondo me dipende.
Sì, qualche volta
se va via Pjanic,
sul rendimento di Pjanic
e arriva Jorginho, secondo me Sarri potrebbe anche dire sì. Se va via Pjanic e non arriva nessuno, allora lì è un altro discorso.
Secondo me abbiamo dei giocatori che sono bravi tecnicamente da fare i playmaker là davanti alla difesa. È chiaro,
Bentancur, ad esempio?
L'abbiamo visto, sono giocatori. Sono ottimi giocatori, professionisti seri, gente che se la Juventus li ha acquistati è segno evidente che, certo, che puntano su questi ragazzi. Allora iniziamo a metterlo, poi vediamo, ma dagli, devi avere della continuità. Se tu credi in un ragazzo lo devi lasciare dentro, giocare. Ci abbiamo Ramsey, ne abbiamo lì in mezzo, capito? Non è che mancano, non è che in giro ci siano dei fenomeni, ecco, adesso, perché tra Giorgino e insomma è che cambi modo. Ha bisogno un giocatore che fa di quelle caratteristiche. Mm-hmm. Ha bisogno di due mediani forti che abbiano la qualità e quantità, e questo è il problema.
L'ultima cosa, prima di salutarla e ringraziarla, ma le è mai capitato di avere a che fare nella sua lunga carriera calcistica con un compagno come Rabiot, che magari gioca, non gioca, si impegna relativamente, non incide più di tanto, e poi quando c'è da andare via va in Costa Azzurra, quando c'è da tornare si fa aspettare. Insomma,
questo da noi non succedeva,
non succedeva, vero?
Perché quando sei un professionista ci sono delle regole da seguire.
Sì.
È chiaro che tutti vorrebbero giocare, e anche noi a volte giocavamo, come stai? Benissimo, magari stavi male, capito?
Sì, certo.
Perché sapevi che alle spalle c'erano altri giocatori importanti. Perché se poi perdi quel treno è dura riprenderlo. Però insomma, fare i professionisti è questo, beati loro che lo fanno adesso.
Sono bei tempi,
sono
questi.
Sono coccolati al massimo, sanno sì. Tutto, non manca niente. Voi, conoscendo la società, noi avevamo un presidente Boniperti che ci stava dietro, sembrava un pitbull. Insomma, ecco. però eri professionista, queste sono le regole, se devi... Mm-hmm. E basta, dovevi eseguirle, sì, non sì, ti facevano sì. Mancare niente, e sei, non lo so, non ho aggettivi per, capito?
Chiaro, chiarissimo. Ti ringraziamo, grazie mille a Antonello Cucureddu, tra l'altro nella
leggo
nostra...
un messaggio se
prego.
Vuoi Albi.
Vai Marco, leggi il messaggio e poi salutiamo.
Vai.
Ancora un messaggio se vuoi.
Vai.
Renzo ci scrive, Cucu ci regala lo scudetto del 74 con una bomba al 90. A Roma nell'ultima giornata, intanto il Milan perdeva e ci fu il sorpasso al 90 dell'ultima giornata, con un enorme cuore rivolto ad Antonello Cucureddu. Prima di salutarlo e ringraziarlo, mi sembrava giusto leggere anche queste testimonianze. Grazie ancora Cucureddu.
Grazie Antonello.
Guarda, io vi ringrazio, perché di queste telefonate, quando mi intervistano, arrivano poi telefonate da tutte le parti, mi fa piacere che la gente ancora mi segue. Mi stia vicino, è segno evidente che una traccia, insomma, l'ho lasciata.
Più che una traccia, direi, un bel solco. E allora...
un tracciante, direi.
Un tracciante, e quello quando partiva faceva male.
Sì, ce lo ricordiamo. Grazie Antonello Cucureddu, a presto. È sempre un piacere anche per noi.
Sempre bianco-nero,
Grazie. E allora, mi raccomando, votate, se volete, se scegliete Cucureddu, ci sono anche Tacchinardi, Nedved e Pogba nella... speciale quaterna della botta secca da fuori area. Adesso ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con un altro ospite da fuori, dall'estero.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Le 16:25, sempre in diretta, terzo tempo, Radio Bianconera con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia e i messaggi, perché se ci puoi fare un riassunto, una sintesi dei messaggi che ci stanno arrivando, ma anche di come sta andando il sondaggio, Marco. Se Cucureddu, visto che è intervenuto i nostri microfoni, magari ha acquisito un vantaggio, oppure davanti ci sono i nostri prescelti, tu Nedved, io Pogba, occhio che c'è anche Tacchinardi, quindi insomma la scelta tra quattro giocatori che hanno fatto tutti e quattro hanno fatto un pezzo più o meno grande di storia juventina, e tutti e quattro di gol da fuori ne hanno fatti e come, no?
Tante preferenze sono arrivate attraverso Facebook e rivolte a Cucureddu. Comunque, per quanto riguarda invece Twitter, percentuali più robuste, rivolte a Nedved 61,5%, Pogba 38%, poi il Cucu a seguire, Tacchinardi. Alcuni messaggi li abbiamo già letti, per quanto riguarda, poi noi abbiamo tre messaggistiche da tenere in considerazione.
Lo so,
fondamentalmente, ad esempio, vado su multitasking anche per quanto riguarda questi sondaggi. Ci scrivono al 340-54-25-324, voto Nedved, Gennaro dal Connecticut, poi 73-74 il gol di Cucu a Roma, e alle 73, insomma, ci corregge per quanto riguarda l'anno di quello scudetto. E poi fondamentalmente, per quanto riguarda gli altri voti, abbiamo letto qualcosa attraverso Facebook, perché ci scrivono sia a margine della nostra diretta di oggi, anche in merito, sì, la castagna di Cucu, sicuramente su tutte, ci scrive Franco, questo forse l'ho già letto, e poi in calce al sondaggio altri commenti che sostanzialmente però rivolgono l'attenzione in particolar modo verso Pavel Nedved.
Pavel Nedved, quindi Nedved e Cucureddu, mi sembra di capire, eh? Io avrei detto Pogba.
Nedved, però. Pogba... Cucureddu,
Pogba aveva un bel tiro, però l'abbiamo visto un po' troppo poco, forse con la mia maglia bianconera, fatto un pochino meno, anzi decisamente meno di Nedved e Cucureddu. Ecco, forse l'ultimo posto mi sembra Tacchinardi tra i quattro, però vediamo,
sì,
continuate a votare e domani leggiamo i risultati, quindi eleggeremo il giocatore con il miglior tiro. Intanto ricordiamo la notizia importante che è stata la nostra breaking news, ovvero il via libera da parte del governo britannico per la ripresa delle attività sportive. Cosa vuol dire? Che di fatto dal 1 giugno il calcio è libero di ripartire, dovrà riorganizzarsi, dovrà programmare una ripartenza, ma insomma via libera del governo anche per il calcio, un calcio che dovrebbe partire probabilmente dal 12 giugno, quindi insomma rispettando quelli che erano i programmi originali. Insomma, dopo la Bundesliga, un altro grande campionato che riparte. Chiaramente ci ricordiamo anche che la Liga è ferma, così come l'Eredivisie e al momento anche il campionato belga. Quindi insomma, tre campionati fermi, due che sembrano voler ripartire. Un punto di domanda riguardo l'Italia, che probabilmente sarà sciolto nei prossimi giorni, con le prossime ore saranno decisive evidentemente sulla decisione del comitato tecnico scientifico riguardo il protocollo che sarà proposto poi al governo, e in tal senso poi dovrebbe arrivare la decisione del governo di dare il via libera agli allenamenti tra virgolette collettivi dal 18 maggio, e poi in una seconda battuta ragionare anche sulla ripartenza del campionato italiano di Serie A, che dovrebbe avvenire anche questo intorno alla prima decade, prima metà di giugno. Ancora sulla data non c'è certezza, ma insomma le sensazioni sono queste, si va verso una ripartenza. Ecco, il punto, il nodo della questione è sempre quello, no? Cosa fare qualora poi si individui un nuovo contagiato? In fase poi di ripartenza gestire una nuova situazione di positività, di contagio, diventa rischiosa, diventa anche problematica. Cosa fai? Un isolamento individuale, isoli 4-5 componenti più vicini a lui, isoli l'intera squadra. Questo chiaramente si rifletterà
isoli
poi sull'intero campionato.
Isoli l'intera squadra e la squadra avversaria.
Esatto, esatto.
Poi nel corso dell'ultima partita giocata. Io credo che, allora, ragionando su un isolamento messo in atto fino a, insomma, quello che vige fino adesso, che è andato a scandire le decisioni prese nel corso delle ultime partite, ecco, quel tipo di applicazione, cioè isolare il gruppo e anche il gruppo avversario, non sia compatibile con la ripresa.
Neanche
a quel punto, neanche
secondo me.
Se il protocollo esatto, ci parlerebbe di un isolamento così robusto, così forte nei confronti di eventuali nuovi contagi, credo che non varrebbe nemmeno la pena di riprendere, perché il rischio sarebbe troppo alto. Ragionare invece come sta facendo la Germania, quindi caso per caso, e assimilare il contagiato eventuale a un infortunato, e quindi un isolamento più rivolto a tutelare la salute del giocatore contagiato e a permettere comunque di proseguire l'attività sportiva nella fattispecie, credo possa essere l'unica via di uscita da questo cul-de-sac, diciamo così. Sì, e sì, aggiungo sì, un'altra cosa a titolo personale, per quanto riguarda i nostri lavori, per quanto riguarda gli ospedali, per quanto riguarda le farmacie, ecco, l'indirizzo è sempre stato il secondo: si isola il contagiato per quanto possibile e si cerca di andare avanti. Lo hanno fatto le strutture sanitarie, lo fanno i normali luoghi di lavoro, non vedo perché il calcio non possa, se non altro,
provare a
valutare di farlo.
Esatto. Esatto,
questa è la mia opinione.
Esatto, sono assolutamente d'accordo. Abbiamo la nostra prossima ospite, con grande piacere ritroviamo Valentina Clemente di Radio France International. Ciao Valentina, benvenuta, ben ritrovata qui a Radio Bianconera Terzo Tempo.
Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, sempre un piacere ritrovarci.
Piacere nostro, e con te volevamo affrontare la situazione, che più che situazione probabilmente a questo punto io definirei caso Rabiot, perché sappiamo che non è la prima volta che capita. In questo momento, insomma, si stanno facendo delle valutazioni e delle riflessioni su Rabiot. Cosa sta succedendo, giusto per chi non conoscesse la situazione? Rabiot è andato in Costa Azzurra come altri stranieri, ma in questo momento è l'unico insieme a Higuain a non essere rientrato. Stupisce il fatto che sia molto vicino, a 300 km da Torino, e che soprattutto non abbia delle motivazioni, come ad esempio Higuain, che ha la mamma in condizioni di salute precari, per questo motivo avrebbe chiesto qualche giorno supplementare per rimanere a Buenos Aires. Ecco, i motivi di Rabiot non ci sono, o meglio, forse ci sono e sono motivi di mercato, no?
Sì, come dicevi tu, la situazione di Rabiot è ben nota, nel senso che purtroppo non è la prima volta che questa situazione si presenta per il giocatore, perché già in passato, quando vestiva la maglia del Paris Saint-Germain, ci sono stati più casi Rabiot, a volte rientrati, a volte no, sulla presenza del giocatore, perché appena c'era una cosa che non andava secondo come dire, il piano di lavoro, mettiamola così, del giocatore, del suo entourage, cominciavano le problematiche. Infatti era una cosa che penso ne avevamo parlato anche all'epoca del suo arrivo a Torino. Avevo detto se il giocatore riuscirà a lasciare da parte tutte le persone che gli sono intorno e approfitterà di questa situazione, potrà crescere, potrà essere un acquisto senza dubbi di valore. In caso contrario ci potrebbero essere dei problemi, ed eccoci
e
qua,
puntualmente siamo qua a parlare di quelli che al momento magari non lo sono ancora, ma insomma sicuramente una situazione
potrebbero diventarlo.
Questo punto potrebbero diventarlo anche abbastanza presto. Senti, ma ci racconti un po' nello specifico, tu che hai seguito anche le questioni relative a Rabiot ai tempi del PSG, insomma com'era, che tipo di giocatore era, cosa faceva, anche da piccolino ha avuto questioni, insomma da sempre, no?
Sì, no, il suo, diciamo, la sua storia, il suo tragitto, la sua carriera sono comunque da inquadrare in una situazione molto particolare, perché la famiglia di Rabiot, per chi non lo sapesse, appunto c'è la madre che è diventata la sua agente nel corso degli anni, perché purtroppo il papà, che è venuto a mancare qualche tempo fa, è stato per anni costretto a letto, quindi si è creata questa sorta di come dire, rapporto ancora più stretto tra madre e figlio, che si è poi riversato anche sulla carriera del giocatore, nel senso che la madre è sempre stata troppo
molto
presente,
ingombrante.
Ecco, io volevo utilizzare una parola un po' più delicata per evitare, e questo qualche anno fa l'avevamo già visto nel suo rapporto, nel suo tentativo di arrivare alla Roma. È stato Sabatini che ha raccontato di storie incredibili, del fatto che volesse parlare prima lei con l'allenatore, insomma quasi a decidere lei ogni volta quali erano i passi, e lui non si è mai distaccato troppo dalla madre, è sempre quasi stato in secondo piano. Questo dal punto di vista umano. Dal punto di vista tecnico è un giocatore che forse cullato troppo, appunto, sia dalla famiglia, sia dagli amici, dall'entourage, è cresciuto con grandissime potenzialità, che però ha espresso in partite spot, nel senso
a intermittenza, sì 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 è vero,
decideva la partita quasi. Noi ricordiamo di una grandissima prestazione che fece al Bernabéu contro il Real Madrid, si parlava che finalmente aveva preso in mano la squadra, e poi ci siamo ritrovati sempre a dover parlargli del solito Rabiot che c'era, che non c'era, che aveva un grandissimo potenziale ma che non riusciva mai a trovare quell'equilibrio che probabilmente manca appunto per tutta questa situazione, per le persone che ha alle spalle.
Chiaro, vai pure Marco.
Ecco, mi hai confessato Valentina in fase di briefing che lui è stato uno dei TT parisien amati, quindi dei giocatori cresciuti nella cosiddetta cantera, sì, maggiormente così acclamati anche dai tifosi del Paris Saint-Germain, ma anche uno dei più scontrosi, svogliati a tratti, da tenere sotto controllo e sott'occhio da parte dello staff che appunto segue i più giovani giocatori che militano al Paris Saint-Germain. E così c'è questo alla base del comportamento, sì, del giocatore, qualcosa hai già detto, ecco, un po' di indolenza, sì, forse un giocatore magari viziato nel corso degli anni dalla famiglia.
Sì, no, qualcosa insomma già l'ho detto, però è proprio questo suo essere cresciuto forse in un contesto molto particolare, le capacità le ha dimostrate, già anche l'altro giorno era stato fatto un sondaggio sul sito appunto che parla dei TT, che sono appunto questi ragazzi che sono cresciuti e che sono riusciti a affermarsi sia al Paris Saint-Germain sia in altre squadre, insomma, della primavera, non solo, e lui rimane quello che ha vinto la classifica del migliore nel suo ruolo negli ultimi 10 anni. Beh, quindi questo comunque ci dà l'importanza del giocatore all'interno del percorso di formazione del Paris Saint-Germain, e che comunque ha lasciato un ricordo importante nei tifosi. Però c'è stato sempre questo rapporto di amore e odio, perché ancora di più essendo un prodotto tra virgolette del vivaio, i tifosi non l'hanno presa proprio benissimo quando poi lui ha cominciato a fare quella star, anche perché poi questa cosa si è riflessa anche nella sua carriera con la nazionale, perché bisogna ricordare che prima del mondiale ha deciso di rifiutare il posto di riservista perché secondo lui doveva essere richiamato dai titolari di Deschamps. E comunque la concorrenza non era poca.
Sì. Valentina, io ti chiedo se secondo te è più una questione...
Mondo, non ce lo dimentichiamo, non è un dettaglio.
Certo. Se più una questione che riguarda lui, magari dei suoi limiti a livello caratteriale e mentale, oppure più una questione che riguarda anche la mamma, ovvero questa figura materna che magari decide per lui, prende le sue decisioni, lo spinge, lo tira da una parte e dall'altra a livello anche di mercato. Cioè, secondo te, oppure sono due componenti che fanno entrambe la differenza? Cioè, qual è secondo te la questione? Più lui o più la mamma?
C'è sicuramente una combinazione dei due fattori, nel senso che magari il giocatore da un certo punto di vista manca quella solidità caratteriale per dire all'età che si ritrova oggi, che comunque non è più giovanissimo ma non è neanche troppo anziano, mettiamola così, di dire mamma grazie per tutto quello che hai fatto, adesso vado avanti in maniera diversa, perché poi questa può essere l'ultima chiamata per lui e per la sua carriera, perché rinnovandosi sempre le stesse problematiche, sì, potrà magari trovare un altro contatto, perché adesso si parla della Premier League, immaginiamo che la Premier League sia non solamente per una questione importanza a livello internazionale, ma soprattutto economico, perché il livello può salire ancora. Però a voler troppo poi il rischio è che non si stringa nulla, quindi come ho detto prima che arrivasse la Juve è meglio per lui trovare un'altra strada, perché sennò lì rischia veramente che finisce tutto, e sarebbe un peccato, perché poi sarebbe ricordato semplicemente come il giocatore che si è fatto rovinare la carriera della famiglia, esatto, dall'entourage.
Un ennesimo inespresso, vai pure Marco.
Ancora una cosa prima di salutarti, magari Valentina, ringraziarti. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto sul giocatore, del suo passato, come interpreti questo puntare i piedi in questo momento tanto particolare? Ci sono solo lui e Higuaín di fatto lontani da Torino.
Ma c'è poco purtroppo da fantasticare intorno alla situazione di Rabiot, perché è un comportamento appunto già attuato. In Francia si dice che appunto la madre stia cercando di trovare una via d'uscita, quindi cominciare un po' a fare un tira e molla, a far capire che non hanno bisogno, insomma, queste sono le voci che girano. Sì. Adesso bisognerà vedere, perché comunque non può aspettare più di tanto, perché altrimenti si aprirebbe una crisi reale che poi alla fine potrebbe essere addirittura controproduttiva per il giocatore. Quindi è una situazione da tenere sotto controllo e soprattutto da prendere con le pinze.
Vabbè, abbiamo aspettato Godot, aspettiamo anche Rabiot, dai.
Sì, infatti.
Grazie mille a Valentina Clemente. Mai, prima o poi arriverà anche lui, dai.
Il primo.
Grazie Valentina Clemente, gentilissima, e grazie per queste informazioni. Radio France International.
Speriamo con informazioni più
Così,
allegre.
Magari con qualche altra novità su Adrien Rabiot. Grazie Valentina, a presto. Noi ci fermiamo un attimo.
Grazie,
e poi
Valentina.
Torniamo con l'ultima parte, l'ultimo ospite di Terzo Tempo.
Terzo Tempo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, diffuso maltempo con piogge temporali localmente forti e accompagnati da grandinate. Migliora in serata da ovest. Temperatura in calo con massime tra 19 e 24 gradi. Al centro, nuvoloso irregolare sulle regioni tirreniche, con isolati piovaschi più probabili sull'alta Toscana, meglio altrove. Temperatura in calo da ovest con massime tra 21 e 26 gradi. Al sud, qualche addensamento al mattino e poi di nuovo la sera sul basso Tirreno. Poche nubi sulla Sicilia, temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo Tempo.
Eccoci per l'ultima parte di Terzo Tempo. Radio Bianconera, sono le 16:44, quindi abbiamo poco più di un quarto d'ora per rientrare con un altro nostro gradito ospite, e poi ovviamente l'appuntamento consueto con Ciccio Mariello per gli scudetti. La storia degli scudetti juventini sono tantissimi, quindi siamo appena agli inizi, quindi continueremo a svilupparla anche nei prossimi giorni. Sempre in diretta qui da Torino con Alberto Mauro in studio, Marco Spadavecchia collegato via Skype, Yves Roche in regia, il nostro prossimo ospite col quale affronteremo la questione mentale, psicologica della ripresa del campionato, dell'incertezza su come inciderà anche dal punto di vista fisico, come sta incidendo sui giocatori che si stanno allenando a casa in un contesto completamente diverso, si sono allenati per settimane a casa e adesso stanno ritrovando il campo. Ci sono anche molti dubbi sulla ripresa a livello di infortuni. Allora giro proprio questa domanda, no? Questo dubbio legittimo al nostro prossimo ospite. Ritroviamo con piacere Andrea Pandolfi, Talent Analyst. Ciao Andrea, benvenuto e ben ritrovato.
Ben trovati a voi.
Buon pomeriggio Andrea, un saluto.
Guarda, oggi io vorrei spostare il focus del tuo intervento, sempre, sì, sempre preciso e sempre lucido, sulla questione infortuni, no? Perché sì, molti hanno sottolineato il fatto che stare fermi due mesi, tornare, sì, in campo con un tour de force, perché chiaramente nel caso in cui si torni a giocare in Serie A ci sarà un vero e proprio tour de force con partite ogni 2-3 giorni, insomma, metta a rischio vero i calciatori di infortuni, no? Per nuovi infortuni.
Certo, certo, certo. Quanto tempo è che lo dico?
Tanto, ci ricordiamo.
E lo so, e quindi alla fine ci si rende conto della mm-hmm. situazione. Comunque è vero che un fermo del genere produce delle problematiche non indifferenti, però possiamo anche tranquillamente, per quello che mi riguarda, uh-huh, la mia competenza, possiamo anche tranquillamente fare un quadro chiaro dell'atleta, ma in maniera molto semplice e pratica. Io ad esempio applico nel caso di queste situazioni un po' così anomale, faccio immediatamente rendere conto la persona attraverso un esercizio, una postura molto semplice che viene utilizzata per la posizione di riposo, però è una postura un po' particolare che fa emergere dopo qualche minuto tutta in ogni parte del corpo, fa emergere una serie di fastidi e dolori e quant'altro. Sì. Quindi da lì io mi rendo conto fisicamente l'atleta come sta, cioè dove sta canalizzando il suo stress.
Ma è una posizione, un esercizio?
Qualcosa di simile?
Prego?
È un esercizio, una posizione?
No, è una postura, è una semplice postura di riposo che è antichissima, a livello ci arriva dalla disciplina orientale e viene utilizzata proprio per riposarsi.
Chiedevo se fosse una specie di yoga.
No, non arriva, è ancora più antica dello yoga, è una posizione che viene utilizzata proprio per riposarsi e addirittura la si fa per ore. Immaginiamoci invece su un corpo stressato, dopo 10 minuti già comincia ad avere fastidi, dolori e quant'altro. Quindi questo mi consente sia a me che alla persona di prendere consapevolezza del come è stato canalizzato lo stress. Quindi attraverso una lettura simbolico-energetica, da lì faccio capire all'atleta quali sono le problematiche e subito dopo lo attivo con un altro semplice esercizio di scarico energetico. Sono degli esercizi banalissimi però molto importanti e naturalmente parallelamente lo faccio lavorare su un codice sorgente che preparo io e lo faccio applicare per qualche giorno in modo tale che il cervello recepisca nuove informazioni in modo tale da abbassare a livello di attenzione e vigilanza l'amigdala e in modo tale da consentire allo stress di abbassarsi, di abbassare quell'ansia da prestazione. Poi naturalmente si entra nella fase classica dell'allenamento e questo consente al giocatore di prevenire. Ecco, questa è una parolina che si dimentica spesso, però è fondamentale.
Un po' come resettare il modem, spegnere e riaccendere il modem per rimpostare
Esatto, ma lo facciamo in maniera molto consapevole, cioè nel senso che educhiamo la persona a prendere consapevolezza del proprio corpo, del come sta in quel momento. Al di là di tutte le semplici apparenze che in qualche modo possono emergere, sai, io sono atleta, mi alleno, per me non c'è problema, ma non è così.
Sì, anche a livello posturale, cioè ci sono tante piccole componenti che possono creare poi alla lunga problemi, anche solo un dente del giudizio.
Come no? Certo. Una qualunque anomalia porta poi nel tempo a una sovrapposizione di informazioni, quel famoso principio di interferenza che va a determinare poi un disturbo qualunque. Quindi da una banalità, appunto, come dicevi, un mal di denti, da lì si può scatenare una serie di distonie, di disfunzione a livello energetico. Quindi la situazione, appunto, va presa in un certo modo, soprattutto va conosciuta. Secondo me, ecco, manca questo tipo di conoscenza nello sport in generale, io parlo, ma in maniera particolare nello sport professionistico non c'è questo tipo di attenzione. Io difatti è una battaglia costante per far capire e poi quando l'hanno capito ringraziano e di conseguenza poi applicano e serenamente vanno avanti evitando. Quindi oggi più che mai è fondamentale preservare la salute, appunto, e l'integrità fisica dell'atleta. Per me non si scappa, perché poi farli nel caso in cui dovessero giocare, come dicevi prima, ogni tre giorni una partita, lo stress, non hai tempi di scarico, non hai tempi sufficienti per ricaricare e quindi c'è un accumulo enorme di legato alla performance, quindi è uno stress costante e di conseguenza poi ci facciamo male.
Chiaro, vai pure Marco.
E utilizzando la stessa metafora, Andrea Pandolfi, utilizzata da Alberto, quando si spegne un modem e poi si riaccende con un nuovo IP, ecco, tu hai parlato nelle puntate scorse di interferenza e di teoria della stessa. Io ti chiedo se questo nuovo modo di vivere questa fase 2, nuovo tra virgolette, il fatto che riaprano le attività, il fatto che si possa prendere un caffè al banco, take away rigorosamente, il fatto che presto avremo la possibilità di frequentare centri estetici, parrucchieri, insomma, queste novità potranno dare quella giusta carica di entusiasmo in grado anche di alterare un processo che dal punto di vista emotivo evidentemente ha abbassato in maniera decisiva l'umore delle persone nel nostro paese.
Guarda, io ti faccio i complimenti, Marco, perché sei sempre puntuale, attento e imposti sempre bene la domanda. Mi dispiace doverti rispondere, però, in maniera non certo incoraggiante.
Provo
e positiva.
Sempre, però.
Fai benissimo, fai benissimo. Il discorso è che si passa da un estremo all'altro. Qui manca proprio l'educazione della costruzione di un processo, cioè non possiamo passare da 0 a 100 in un secondo netto. Bisogna accompagnare le persone a educarsi, a capire come funzionano determinate situazioni, perché dal troppo niente al troppo troppo c'è tanta roba in mezzo, e quindi se non è compresa andiamo a produrre altre forme di anomalia. Il fatto di, ribadisco, il fatto di averci privato per oltre 2 mesi di una libertà naturale, semplice, significa aver costruito fenomeni di frustrazione, fenomeni di rabbia, fenomeni di depressione. Uh-huh. Attenzione, sono parole non buttate tanto così per dire, eh. Mi rifaccio sempre alla letteratura scientifica, anche ultima, che ci arriva dall'Inghilterra, che parla appunto di fenomeni legati all'innalzamento di disturbi mentali, quindi sono situazioni che vanno capite, comprese e applicate. Quindi non dobbiamo, come dire, trovarci in una situazione poi del troppo troppo, perché questo può portare appunto nuove anomalie. E quando parliamo di benessere dobbiamo capire di che cosa si sta parlando, perché altrimenti diventano semplicemente dei titoli da giornale o telegiornale. E secondo me, oltre al titolo, poi c'è tutta la notizia. Se non la leggiamo, rischiamo poi di fare possiamo malinterpretare o addirittura allargare un ventaglio di modi di vedere la situazione ad personam.
Mi sembra un'ottima descrizione, mi sembra un ottimo spunto di riflessione.
Quindi entusiasmo sì, ma moderato.
Esatto.
Dai.
No, ma l'entusiasmo ci deve sempre essere, perché il cervello è strutturato per provare piacere. Il problema è che ce l'hanno negato, c'è stato negato da una serie di motivi che non siamo qui a parlarne o a contestarne a chissà cosa, però bisogna essere consapevoli che c'è stata negata, quindi c'è stata una strategia, tra virgolette, del terrore, della paura, la paura di morire, la paura, quindi immaginate un po' voi che cosa può accadere nel momento in cui si riaprono le porte. Cioè,
c'è anche il rischio di una controreazione dopo 2 mesi di negazione, allora io mi voglio prendere tutto, no? È questo quello...
Esatto. Devo recuperare, devo prendere, quando invece non è così. Cioè, io oggi ho sentito dire una cosa... Vabbè, da ridere, perché un professionista che lavora sugli incidenti stradali, sono fermo, sono in attesa che tutto si riprenda, perché io lavoro solo quando ci sono gli incidenti con le macchine, quindi non vedo l'ora di ricominciare. Io ridevo ascoltandolo, perché poverino, è lavoro suo, in una situazione naturale neanche ci fai caso, però in questo momento vedete che riflessioni e che situazioni escono fuori, poi come senso di disperazione, tra virgolette,
quasi. Quindi, paradossale,
non vedo l'ora. Molto paradossale, perché non vedo l'ora che accadano gli incidenti.
Figli
poi se ripeto,
detto,
sì, però piccoli incidenti che non si fanno male,
certo, solo
però,
tamponamenti senza conseguenze. Il paradosso del paradosso. Grazie, grazie Andrea Pandolfi.
Grazie a voi.
Interventi
grazie
sempre
a voi.
Molto interessanti.
Ciao Andrea,
ci rivediamo settimana prossima. A presto, Andrea. E noi apriamo l'ultimo argomento di queste 2 ore con Ciccio Mariello, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Ciccio, benvenuto, ben ritrovato.
Ciao Albi, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Il capitolo scudetti.
Saluto Ciccio.
La lunga storia degli scudetti juventini con Ciccio Mariello, che ce li narra, ce li canta come...
Canta, mi auguro di no.
Canta
del
Senato.
Come un menestrello.
Come un menestrello. Ci narra le gesta di una vecchia Juve, di una Juve antica, dagli albori allo scudetto dell'anno scorso, no, Ciccio?
Ci decanta le formazioni dell'epoca con tanto di.
Dove siamo rimasti adesso? Dove siamo rimasti?
Siamo rimasti alla stella.
La prima stella.
1958. Esatto. 1958, decimo scudetto. Quindi la scheda, anno, vabbè, ve l'ho appena detto, 1958, stadio comunale, oggi Olimpico Grande Torino, punti in classifica 51, formazione si poteva schierare con una sorta di 4-1-2-3, poi lo andiamo a spiegare. Matrelli in porta, Corradi, Emoli, Ferrario, Garzena, Colombo, Boniperti, Sivori, Nicolè, Charles e Tacchini. Allenatore Brocic, in questa stagione nasce il trio magico, ovvero sia Boniperti, Sivori e appunto John Charles. Partita decisiva il 4 maggio 1958, Juventus-Fiorentina 0-0. Curiosità, lo scudetto della Stella ovviamente, vinto però 12 mesi dopo, aver addirittura rischiato la retrocessione ed essersi salvati solo per il rotto della cuffia, vincendo alla penultima giornata 4-3 lo scontro diretto contro la Triestina, scontro salvezza.
Incredibile.
Incredibile. Esatto.
Questo non me lo ricordavo, non me lo ricordavo per nulla. Hai capito.
Allora, andamento invece della stagione 57-58, la Juve di fatto è stata in testa fin dall'inizio, sì, con ampio margine, alle spalle aveva il terzetto formato da Fiorentina, Napoli e il sorprendente Padova di Nereo Rocco, il Paron.
Vabbè, certo.
Quindi il campionato, come detto, mai in discussione, il Napoli ci proverà però vincendo 4-3 alla 29esima giornata proprio con la Juve, si portò a meno 8. Due giornate dopo però arriverà la matematica proprio con il pareggio contro la Fiorentina e la conseguente sconfitta del Napoli in casa della Sampdoria e il pari del Padova in casa della SPAL. Questo fece sì praticamente che la Juventus ebbe 7 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine per il titolo matematico. Padova che poi arrivò terzo, miglior risultato credo della storia del Padova, quello di Rocco.
Eh sì, pensa a te. Ci hai parlato, ci avevi anticipato qualcosa a livello tattico, no? Dello schieramento?
Già, sì, perché praticamente essendo ormai arrivati agli anni 50 è stato un po' è stato quasi del tutto abbandonato il metodo.
Sì.
Anche il sistema di fatto viene cancellato e di fatto con Nereo Rocco e non solo arriva il cosiddetto catenaccio. La Juve non applica il catenaccio puro, perché il catenaccio puro era 4 col libero.
Sì.
2-1-3. La Juve invece gioca con un mediano davanti alla difesa che è Colombo e Boniperti e Sivori a fare le cosiddette mezze ali, che è un metodo, diciamo, di gioco più sudamericano. Tanto per intenderci, i 5 davanti così li aveva non solo i 5, la linea delantera del Real Madrid, ma varie squadre appunto sudamericane, il Brasile su tutti.
Sì,
quindi, diciamo, è un, come posso dire, un catenaccio atipico appunto con questi 5 davanti, con le due mezze ali, le due ali e il centravanti che nel caso della Juve era John Charles.
Perfetto, vai pure Marco.
Sì, due cose al volo. Avremmo potuto chiedere a Gino Stacchini, che è intervenuto qualche settimana fa proprio la squadra. Io ti chiedo invece, Ciccio, per quanto riguarda la prima stella, un'idea made by Agnelli, anche lì un precursore in tutto e per tutto, qualcosa che poi è diventato
marchio di fabbrica juventino
nel corso degli anni nel nostro calcio. Sì,
assolutamente sì, nacque di fatto in quel 1958 proprio perché la Juventus fu la prima a raggiungere i dieci scudetti e quindi da lì nacque quell'idea, se non ricordo male, ma qui vado a memoria, mutuata anche dalle squadre nazionali che si mettevano una stella
ogni mondiale. È vero, assolutamente sì.
Però, ripeto, vado a memoria.
Sì, è vero, assolutamente. Ciccio, sempre puntualissimo e mi piacciono questi tuffi nel passato alla riscoperta di antichi trofei, antichi successi. È sempre un piacere riscoprirli insieme a te. Grazie allora.
Ti ringrazio. A domani con gli anni 60.
A domani. Ciccio Mariello, grazie.
Magici anni 60. Grazie.
E ci tuffiamo, Ciccio. Siamo pronti a tuffarci domani negli anni 60. Noi invece siamo pronti a tuffarci verso Roma. Ringrazio Marco Spadavecchia, mio compagno di puntata. Ringrazio Yves Roche in regia. E un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Linea a Roma. Ci vediamo domani con Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole. Il talk show in bianco nero.